Un saluto agli amici di Radio Dharma. Quest'oggi parleremo della teoria della natta. Qui con il gruppo, con gli amici praticanti, in realtà già siamo andati un bel pezzo avanti sull'analisi di questa teoria, quindi per loro ci saranno un po' di ripetizioni. Allora, per prima cosa, come dicevo, quando il Buddha dice che non esiste il sé, quando usa la parola natta, o meglio, come viene usata nel canone Pali, questo anatta è un composto che presuppone il verbo essere, quindi non è un non a sé, quindi non esiste, ma non è sé, cioè quello che gli altri maestri spirituali, yogin, brahmani, indicavano come fosse il sé, lui diceva che quello non era sé, tacendo meno la probabile esistenza di un sé o meno, tant'è che il Buddha riconosceva la realtà delle persone, usava il termine puggala o pudgala, quindi lui riconosceva che esisteva questa convenzione utile e tra l'altro anche esistente fisicamente qual è la persona. Quando diceva che non esisteva il sé, era più che altro su questa idea dei Veda, degli Upanishad, in cui c'è un'anima che sopravvive alla morte in eterno. Il buddismo sposa una posizione di mezzo, né nichilista né eternalista, cioè semplicemente non lo sappiamo, e quindi si ridimensiona e riporta a una situazione appunto del presente, nel qui e ora. Ciò che non è sperimentabile, che non posso conoscere, io non lo posso utilizzare. Fondamentalmente questo diceva il Buddha. Allora, lo recito, tanto me lo ricordo. Nella Natta Lakkhana Sutta, che vuol dire in italiano il sutra sul contrassegno del non sé, il Buddha elenca i costituenti della persona, che sono il corpo, la coscienza, la sensazione, la percezione e i sankara, i condizionamenti, cioè diciamo le fabbricazioni possibili grazie allo sviluppo che l'essere umano nei millenni ha avuto, quindi la capacità astrattiva di pensiero e non solo. E ai bhikkhu, soprattutto quelli che si chiamavano Shramana e Brahmana, Shramana erano dei monaci, non erano dei monaci, erano degli asceti spirituali che praticavano delle ascesi particolarmente forti, e i Brahmana che erano coloro che i guardiani, diciamo così, dei Veda, delle antiche scritture, lui diceva, elencando, il corpo non è sé, il corpo è anatta. Se tu, qualora tu potessi dire il corpo è sia così, il corpo non sia così, potrebbe essere atta, cioè potrebbe essere il sé. Ma dato che tu non puoi dire sia così, non sia così, cioè tu non hai controllo, il corpo non è un elemento che noi possiamo scegliere come candidato possibile per il nostro sé. Così era per la coscienza, tu non puoi dire che sia o non sia, e così per gli altri elementi. Poi il passo successivo, il passo più, secondo me più importante, è la chiusura della Anatta Lakkhana Sutta, quando dice un bhikkhu, un monaco che ha visto che questi cinque costituenti psicofisici non sono il sé, letteralmente dice spassionato dalla Brahma. Colui che è spassionato dalla Brahma è spassionato dall'attaccamento, attaccamento ego riferito. Colui che è spassionato dall'attaccamento è spassionato nel cuore. Questa frase secondo me è particolarmente bella, cioè cuore in palio, in sanscrito, si dice citta, come per esempio Santa Citta Rama, il giardino del cuore sereno. Santa sereno, citta, cuore, rama. Cuore, citta, quindi è una parola bellissima, perché la filosofia indiana tutta e il buddismo non faceva differenza tra mente e cuore. Quando il buddismo dice citta, quando Buddha dice citta, dice mente, cuore. Non crea una divisione tra mente e cuore, perché qualsiasi divisione che noi portiamo è un possibile terreno di scontro. Ogni volta che noi creiamo etichette che differenziano noi e gli altri o noi al nostro interno, In realtà noi così semplicemente stiamo creando delle trincee dove prima o poi scoppierà una guerra. C'è un bravissimo psicologo e meditante che si chiama Ken Wilber, che in un saggio Oltre i confini spiegava proprio questa cosa. E meglio di lui una persona che non era buddista, non era Krishnamurti, diceva la stessa cosa: ogni volta che io in qualche modo creo una qualcosa che è diverso da me, io aumento il fronte del dolore nel mondo. Krishnamurti si spingeva ancora oltre dicendo che la religione stessa, cioè da un religioso sembra un po' strano, la religione stessa prima o poi nella vita di ognuno diventerà un terreno di scontro, perché ci divide. E quindi spassionato nella mente, in realtà è vivere il nirvana. Allora, noi spesso leggiamo di questo raggiungimento molto faticoso del nirvana, dato che il nirvana semplicemente vuol dire estinzione. E prima qui noi avevamo ricordato il verso 154 del Dhammapada, quando Buddha dice: o costruttore, finalmente ti ho visto, la tua trave maestra è spezzata, non potrai più costruire. Semplicemente rafforza questa cosa, cioè il costruttore è stato vinto, l'egocentrismo è stato vinto, l'attaccamento è stato vinto, la brama è stata vinta, il mio cuore è sereno, citta è sereno, cioè io vivo il nirvana è uno stato psicologico in cui noi non produciamo più l'autosofferenza. Il Buddha storico nel canone Pali elenca tre tipi di sofferenza. Il primo lo chiama dukkha dukkha, dolore. Uno spillo mi colpisce, io sento dolore. Ottavia che mi affianco, non si sa perché, mi dà un cazzotto in testa, io sento dolore. Questo non è l'ambito di intervento del Buddha. Poi c'è il dolore del cambiamento, l'impermanenza. Qui inizia a entrare il buddismo, perché noi soffriremo sempre per ciò che è impermanente, e tutto è impermanente. Anicca Vata Sankara recitava: tutte le cose sono condizionate, Sankara, condizionate, quindi impermanenti. Raggiungeremo una promozione? Dovremo faticare e stressarci per mantenerla. Perderemo la promozione? Saremo molto molto più frustrati di prima, di quando non l'avevamo. E questo succede continuamente per le piccole e le grandi cose. Questo è il dolore del cambiamento. Il terzo dolore è il dolore degli stati condizionati. Noi siamo stati condizionati, noi siamo perennemente dolore a noi stessi, questo dobbiamo capire, noi siamo perennemente dolore a noi stessi. Dato che siamo esseri senzienti e sentiamo il dolore e il piacere, due facce della stessa medaglia, noi siamo perennemente nirvana a noi stessi. Quando noi, nella pratica della vipassana è possibile, abbiamo dei piccoli momenti, quando raggiungiamo il samadhi, dei piccoli momenti in cui gli impedimenti scemano, diventano meno forti, raggiungiamo una certa serenità, quello è il nirvana, quello è già nirvana. La differenza tra un Buddha e un'altra persona è che un Buddha permaneva nel nirvana, come si dice adesso volgarmente, H24, per questo era un illuminato. Il termine Buddha in realtà non vuol dire illuminato, vuol dire svegliato, sveglio, vuol dire sveglio. Allora, utilizzando anche lo slang romano, che è molto utile, Buddha era una persona sveglia, perché era una persona che aveva capito che si poteva smettere di soffrire e aveva capito come. E poi l'ha spiegato con il nobile ottuplice sentiero, dove due rami dell'ottuplice sentiero sono Sammasamadhi e Sammasati, retta concentrazione e retta visione o consapevolezza. Di fatto questi due braccia del nobile ottuplice sentiero sono la meditazione di visione profonda, la vipassana. La vipassana di fatto a noi ci è utile perché noi prendiamo durante piccolissimi momenti di nirvana che a un certo punto faranno massa critica, sperando in questa vita. Io non credo nelle vite prossime, quindi io spero per voi fortemente in questa vita. Una massa critica per il quale questa situazione di nirvana si stabilizzi. E quindi anche voi sarete svegli a voi stessi. Spero anche io insieme a voi. Se qualcuno ha una domanda da fare, la riportiamo dentro per gli amici di Radio Dharma. La riporto io, che sono più vicino.
Ma a proposito di massa critica, si può parlare di massa svegliata, nel senso che ci si vorrebbe svegliare in tanti, tutti insieme.
Allora,
è sempre un lavoro, che è singolo, che è profondo, che è necessariamente individuale.
Ok, allora, Mariella qui chiede se ci si può risvegliare tutti insieme, quindi penso che parli proprio di un risveglio di coscienza. Allora, dato che fino ad adesso avevo avuto una chiusura leggermente ottimista, adesso vado nel suo contrario. Tecnicamente, Buddha è nato 2500 anni fa, in questi 2500 anni c'è stato un solo Buddha, uno. Una volta al monastero, Ajahn Mahapagno, è un monaco del Santa Cittarama, fece un discorso secondo me interessantissimo. In un giorno d'estate, piovoso come non mai, a Santa Cittarama disse: noi siamo ricercatori solitari, soprattutto la tradizione Theravada. Noi siamo ricercatori solitari. Questo non vuol dire che ricercano il nirvana per se stessi. Il nirvana non è per se stessi. Se vanno oltre il confine tra me e altro da me, non è per se stessi. Però la ricerca è una ricerca di testimonianza silenziosa. È molto, io anche per quello dico, la meditazione a casa è migliore in gruppo, perché in gruppo è più facile. A casa è più difficile. Inizia a subentrare l'accidia e tutta una serie di fastidi, il primo tra il quale è: ma perché sto meditando? Questo è fisso. Se voi meditate a casa, la prima cosa è: perché sto meditando? E io per esempio mi sono costruito, dato che poi nella Vipassana uno si costruisce la propria strada, io mi sono costruito il mio koan, che altro ho da fare? Cioè, una volta che io intenzionalmente ho scelto di fare la meditazione, io a me stesso mi dico: che altro da fare? E mi scioglie la tensione di alzarmi e andare via, perché la tensione è di andare via. Qualora con la Vipassana io non riesco più a gestirla, perché i sankara, le volizioni, sono condizionamenti mentali e tendenzialmente sono più subdoli che altro. Quindi in quei momenti io ho queste costruzioni mentali che mi riportano a comunque sentire la musica è più bello, meditare è noioso, se accendi la TV è più figo, guarda che quella cosa lì, ma ti stai perdendo tua figlia di 2 anni in piscina che fa le prime bracciate, e così di seguito. Questi sono quelli che io personalmente chiamo i colpi di coda dell'ego, perché durante la Vipassana noi lo stiamo sciogliendo. È paradossale, ma noi abbiamo una parte della nostra mente che continuamente trama contro la parte buona. Non è schizofrenia, è un dato di fatto. Alcune persone mi hanno anche raccontato che nella Vipassana ogni tanto hanno dei blocchi, cioè mi sembra che non c'è nulla. Quello io l'ho sperimentato i primi 5 anni, 6 anni, tantissimo, e io li chiamo i blocchi del meditante, come c'è il blocco dello scrittore. Quello è l'egocentrismo. È l'egocentrismo che, pur di non farsi sciogliere, si inventa una cosa che non esiste. Guarda, non c'è niente. Cioè, nella Vipassana è infinito quello che possiamo vedere. Mi pare che la tradizione parlasse di 64 oggetti meditativi diversi, ma solo se noi consideriamo i sankara, che sono costruzioni mentali, sono infiniti, miliardi. Io posso creare un nuovo pensiero continuamente, no? E non vedi niente, non c'è niente. Ah, vabbè, non c'è niente. Questa si chiama anche accidia, è uno degli impedimenti. È legato molto al torpore e all'impedimento dell'avversione che stiamo allontanando. Ah, vabbè, non c'è nulla. Ma che sto facendo? No, quello in realtà è il momento più fertile, perché noi siamo a contatto diretto con le nostre resistenze, con la prima, che è l'autoinganno, che noi ci creiamo da soli. Cioè, non è che c'è un blocco e non vedi, perché è impossibile. Io potrei stare sul respiro e notare che ogni respiro è diverso dall'altro, se io sto veramente nel momento presente. Ah, ma non c'è nulla da fare. Ah, ma però se esci, fa caldo, un bel gelato, c'è quella geletteria dietro che ha messo il gusto kiwi. Ecco, nella meditazione a casa questo è un continuo. Quando stiamo insieme c'è un po' la forza, quella del gruppo, che è un input buono per andare, però in realtà sono meditazioni sempre meno proficue, a prescindere dal fatto che c'è una persona che ti guida. Cioè la meditazione guidata è una bhajanata, è una sciocchezza. Perché nella Vipassana tu col tempo ti costruisci il tuo modo di rapportarti con la Vipassana stessa. Finché c'è sempre una persona che guida la meditazione, tu non creerai mai il tuo sentiero nella Vipassana. La Vipassana non è lo strumento per liberarsi dalla sofferenza. La Vipassana è quello strumento che crea lo strumento col quale poi tu ti libererai dalla sofferenza esistenziale, no? C'è una metafora buddista, una parabola che ve la dico brevemente, che c'è poco tempo, però è famosissima, la parabola della zattera. Il Buddha dice: questa mia sponda del fiume è dolorosa, nell'altra sponda c'è la pace, c'è il nirvana. Cosa dovrei fare? Dovrei costruire una zattera. Prendo dei fasci, prendo dei tronchi e ne costruisco una. Navico il fiume e vado dall'altra sponda. O bhikkhu, o monaco, ma una volta giunti all'altra sponda, ha senso tenersi il fardello di questa zattera sulle spalle? E il bhikkhu in questione gli risponde: no, o beato, perché è inutile portarsi la vipassa nel Dharma una volta che si è raggiunti la sponda del Nirvana. Poi il Buddha continuava a meditare, perché si dice che il giorno della sua morte entrò in Samadhi dal primo all'ottavo stato e viceversa. Però quella era una vera pratica comune, cioè lui lì praticava insieme a delle persone. Lui era anche simbolo e forza stessa del Dharma, cioè lui era il Dharma stesso, incarnava nei momenti di vita e anche dopo, perché non elesse un successore. Quindi quello che noi costruiamo con la Vipassana è la nostra strada sulla meditazione e per raggiungere la nostra liberazione. E così come un giorno, magari, io spero per tutti voi, che abbandoniate questa zattera perché non ne avete e non ne avrete più bisogno. Nel frattempo saluto gli amici di Radio Dharma, che non so se siamo andati oltre il tempo della sessione. Un caro saluto.